Ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Anche oggi continuiamo con le nostre considerazioni sulla prima lettera di Giovanni. Ieri ci siamo addentrati nei versetti dal 5 all'8 del primo capitolo che ora vi rileggo. Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. La vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mentiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Abbiamo visto che ci sono due tentativi dell'uomo di superare gli ostacoli al fine di avere comunione con il Dio perfetto, che è luce. Il primo tentativo, ossia si tenta di portare Dio al livello dell'uomo cercando di negare che Lui è luce. Non ci si confronta con la sua luce, non ci si mette nella sua luce e quindi non si vedono i propri peccati. Secondo tentativo, si cerca di innalzare l'uomo al livello di Dio, ossia si negano i propri peccati e quindi si è al suo livello. Alcuni chiamano il peccato un errore poco importante. Chi credi di prendere in giro quando dici di non avere peccato? Prendi in giro te stesso. E sei l'unica persona che prendi in giro. Non prendi in giro Dio, non prendi in giro i tuoi vicini, non prendi in giro i tuoi amici, ma sicuramente prendi in giro te stesso. E Giovanni dice che la verità non è in una persona come quella, perché non riesce a vedere che è un peccatore e che non ha raggiunto la perfezione. Eppure, tante persone stanno provando quella via, sforzandosi di coprire il varco tra loro e il Dio Santo. Siccome non puoi abbassare Dio al tuo livello e non puoi portare te stesso al suo livello, cosa farai? Giovanni qui ci dà l'alternativa al versetto 9 di Giovanni capitolo 1. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il giusto atteggiamento verso il peccato non è negarlo, ma confessarlo, così da ricevere il perdono che Dio ha reso possibile e ci ha promesso. Se confessiamo i nostri peccati. Qui c'è un altro dei nostri se. Ne abbiamo visti parecchi. Se diciamo che abbiamo comunione, al versetto 6. Se camminiamo nella luce, al versetto 7. Se diciamo di essere senza peccato, versetto 8. Ora qui c'è il giusto metodo per portare insieme un uomo peccatore e un Dio santo. La confessione dei peccati. Peccare ha il significato di mancare il bersaglio. Questo è il significato originale della parola. Potremmo dire fallire. Se diciamo a qualcuno che è un fallito, rimarrà male, ma se gli diciamo che è un peccatore farà due cose. O negherà il fatto, oppure dirà, beh, modestia a parte, me la cavo bene. In effetti, non manchiamo il bersaglio ogni volta che sbagliamo qualcosa? Il peccato è tanto negativo quanto concreto. Non consiste soltanto nella trasgressione alla legge di Dio, ma anche nella mancanza di conformità alla sua volontà. Immaginiamo un gruppo di uomini che si sta dirigendo a un ufficio di reclutamento senza sapere che l'altezza richiesta è di 1,72 m. Tutti sono notevolmente al di sotto di quell'altezza, ma il più alto si vanta di essere di 2 cm più alto dei suoi compagni. Egli verrà respinto, come il più basso di loro, perché non ha raggiunto la misura richiesta. Tu puoi essere migliore di tante persone che ti stanno attorno, ma avrai bisogno del perdono e della salvezza di Cristo, al pari del peggiore uomo sulla terra. Non vantarti di essere migliore degli altri, misurati con Dio. Se hai peccato, occorre confessarlo, non nasconderlo o coprirlo davanti a Dio, ma confessalo con cuore dispiaciuto. Confessalo subito, senza aspettare un momento particolare che ti potrebbe sembrare più opportuno. Inoltre, non è sufficiente confessare tutto a Cristo. Se hai peccato contro qualcuno, devi anche andare a riconciliarti con Lui. Quando Dio perdona, dimentica. Egli è fedele e giusto da perdonare e purificare. Attraverso il sacrificio avvenuto al Calvario, Dio può essere assolutamente giusto e allo stesso tempo rendere giusti quelli che credono in Gesù. Perché Dio è fedele e giusto da perdonarci? Fa parte della sua fedeltà mantenere le promesse, il patto stipulato. In Geremia 31, al versetto 34, Dio dice: «Io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». Questa è la fedeltà. Ma come può essere giusto da rimetterci peccati? Nella nostra mente la giustizia si associa con la punizione, non con il perdono. Se Dio, secondo ciò che è scritto in Esodo 34, versetto 7, non terrà il colpevole per innocente, come può perdonare? Il giudice di tutta la terra non può rimettere il peccato alla leggera. È vero, infatti la croce è l'unica base sulla quale può perdonare il peccato, perché là il sangue di Gesù fu versato per espiare il peccato. Possiamo quindi dire che, perdonando i nostri peccati e purificandoci da essi, Dio onora il suo patto, con la fedeltà nei riguardi di quanto ha detto e con la giustizia attraverso ciò che ha compiuto. In modo più semplice, è fedele nel perdonare perché lo ha promesso, è giusto perché il suo figlio è morto per i nostri peccati. Quello che ci viene richiesto è la confessione dei nostri peccati, non del peccato in generale, ma dei singoli peccati. Cosa significa il confessare i nostri peccati? La parola confessare deriva dal verbo greco che significa dire la stessa cosa. Devi dire la stessa cosa che dice Dio. Quando Dio, nella sua parola, dice che ciò che tu hai fatto è peccato, devi metterti nei panni di Dio e osservarla dal suo punto di vista. E devi dire: hai ragione, Signore, dico la stessa cosa che tu dici, è peccato. È questo ciò che significa confessare peccati. Questo, amica, amico, è uno dei maggiori bisogni che abbiamo. Questo è il metodo che Dio ha dato ai cristiani per affrontare il peccato nella loro vita. Un uomo, a causa di tante esperienze negative, era molto scoraggiato. Disse al pastore della sua chiesa: «Voglio servire Dio e ho fallito. Sono un fallimento totale». Il pastore gli disse molto francamente: «Non piangere sulla mia spalla, vai a parlarne a Dio. Vuole che tu vada da Lui. Raccontagli che hai fallito, raccontagli che ti sei sbagliato. Cerca il suo aiuto. Lui è tuo padre. Tu sei nella famiglia, tu hai perso la comunione con Dio, ma puoi riaverla. Se confessi i tuoi peccati, Lui è fedele e giusto per perdonare i tuoi peccati». Dopo che noi abbiamo confessato i nostri peccati, cosa fa Dio? Lui ci purifica. Nella parabola, il figlio prodigo tornò a casa dal lontano paese maleodorante, come un porcile. Tu non credi certamente che il padre abbia messo una veste nuova su quel ragazzo sporco che puzzava tanto, vero? No, gli fece fare prima un bel bagno. Fu lavato prima che la veste nuova gli fosse messa addosso. La settimana dopo non disse: «Papà, credo che andrò nel paese lontano e finirò di nuovo nel porcile». Non quel ragazzo. Quando hai confessato il tuo peccato, significa che ti sei allontanato da quel peccato, che lo consideri sbagliato e non vuoi farlo più. Significa che tu hai detto la stessa cosa che Dio ha detto. Il peccato è una cosa terribile. Dio lo odia e ora tu lo odi. La confessione ti riavvicina al Padre. Giovanni conclude questo dicendo al versetto 10 del suo primo capitolo: «Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi». Ora, non rendere bugiardo Dio. Perché non vai dal Signore, amico, amica? Perché non apri solo il tuo cuore e gli parli come non parli con nessun altro? Raccontagli i tuoi problemi, raccontagli i tuoi peccati. Raccontagli le tue debolezze, confessa tutto a Lui e di a tuo padre che vuoi avere comunione con Lui e che lo vuoi servire. Egli ha preparato un modo meraviglioso, magnifico, per tornare a Lui. Il secondo capitolo di Prima Giovanni è la continuazione del pensiero iniziato nel capitolo precedente riguardante il modo nel quale i figlioli possono avere comunione con Dio. Abbiamo visto che possiamo avere comunione con Dio camminando nella luce, cioè alla presenza di Dio. La seconda cosa che dobbiamo fare per mantenere la comunione è confessare i nostri peccati. Quando camminiamo nella luce, sappiamo che il sangue di Gesù Cristo continua a purificarci da tutto il peccato, ma sappiamo anche che c'è imperfezione nelle nostre vite e che dobbiamo andare da Lui a confessarlo. Nel capitolo 2 arriviamo a considerare la difesa di Cristo per noi. Vedremo ora la conclusione di ciò che iniziò con 1 Giovanni 1, versetto 5, dove l'Apostolo diceva: «Questo è il messaggio». Cos'è il messaggio? È il messaggio del Vangelo della grazia di Dio, che prende il peccatore destinato all'inferno e semplicemente per fede in Cristo lo porta nella famiglia di Dio, dove egli diventa un erede con Gesù Cristo. È la relazione con il Padre che conta. Ora al versetto 1 vediamo come la comunione con Dio avviene perché Cristo è il nostro avvocato difensore. «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Giovanni ci sta scrivendo queste cose perché Dio non vuole che i suoi figli pecchino. Anche se Dio ha provveduto ampiamente e adeguatamente per noi, in modo che non peccassimo, la nostra partecipazione a ciò che Lui ha provveduto è imperfetta a causa della nostra imperfezione. Nota che questo versetto non dice che non siamo in grado di peccare, ma Giovanni sta scrivendo che non dobbiamo peccare. Dio vuole che noi camminiamo in una maniera che sia gradevole a Lui, cioè Lui vuole che noi camminiamo in ubbidienza alla Sua parola. Lasciami ricordare che Prima Giovanni è un'epistola di famiglie, enfatizza la relazione della famiglia di Dio. Dico questo di nuovo perché c'è tanta enfasi nella Chiesa contemporanea sul corpo, cioè che tutti i credenti sono parte di un corpo. La realtà del corpo è il messaggio degli Efesini ed è meraviglioso. Ma ora dobbiamo muoverci un attimino oltre nella realtà della famiglia. Dobbiamo riconoscere che siamo nella famiglia di Dio e che la nostra relazione è importante. Dobbiamo avere comunione con il nostro Padre Celeste, figlioli miei. Questa espressione è interessante. Viene dalla parola greca che probabilmente dovrebbe essere tradotta miei piccoli nati, o nel nostro caso miei piccoli nati di nuovo. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Nessuno di noi ha raggiunto quel livello tanto alto, anche se ci sono quelli che dicono di aver raggiunto la perfezione. Si racconta una storiella. Un predicatore stava sottolineando il fatto che la Chiesa è un corpo non perfetto. Infine divenne molto drammatico e enfaticamente chiese: «C'è qualcuno qui che abbia mai visto un uomo perfetto?» Nessuno rispose fino a che una persona in fondo all'auditorio, un ometto, alzò la sua mano e l'oratore chiese: «Hai visto un uomo perfetto?» Il piccolo uomo si alzò in piedi e disse: «Beh, non l'ho mai visto, ma ho sentito parlare di lui. Chi è?» «È il primo marito di mia moglie». Bene, immagino che avesse sentito parlare di lui moltissimo, in modo positivo. Non aveva fatto niente delle cose sbagliate che invece faceva lui, ma la verità è che nessuno di noi ha raggiunto quell'alta posizione di perfezione. Parecchi anni fa, un predicatore stava raccontando la storia di una famiglia che avrebbe fatto un viaggio per un paio di giorni. Non potevano portare con sé la piccola bambina, così la lasciarono con i vicini, che avevano 4 maschietti. Quando tornarono, la piccola bambina disse al padre: «Ci sono 4 maschietti nella casa dove sono stata. Hanno un tempo di preghiera tutte le sere. Ogni sera il padre prega per i suoi 4 bambini». Suo padre rispose: «Questo è sicuramente bello. Papà, prega che Dio li faccia diventare bravi ragazzi e prega che non facciano niente di male». Suo padre disse: «Beh, questo è molto buono». La bambina stette in silenzio per un attimo e poi aggiunse: «Ma papà, Dio non lo ha ancora fatto e quei bambini sono stati cattivi con me». Se siamo onesti con noi stessi, anche noi dovremmo dire che Dio non ci ha ancora resi perfetti. Non abbiamo raggiunto quel livello di perfezione, non siamo senza peccato. Giovanni dice: «Piccoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Dio non vuole che tu viva nel peccato». Troveremo più tardi che Giovanni dirà: «Chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare». Prima Giovanni 5, versetto 18. Questo significa che chiunque è nato da Dio non vive nel peccato. Il figliol prodigo si alzò dal porcile e andò a casa da suo padre. Non restò nel porcile. Perché no? Perché era un figlio e non un maiale. Dobbiamo però anche renderci conto, come è affermato in Ecclesiaste 7, al versetto 20, «Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai». Oggi, tu e Dio potremmo pensare: «Non credo di aver fatto niente di davvero cattivo, ma per quanto riguarda il fare del bene». Giacomo dice: «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Così è scritto in Giacomo 4, al versetto 17. Ci sono peccati di azione, peccati di omissione, e tu ed io dobbiamo camminare nella luce. Quando camminiamo nella luce, vedremo quanto ci siamo effettivamente allontanati da ciò che Dio vuole. Ogni sincero figlio di Dio vuole avere comunione con Lui, eppure dentro di sé sa che è lontano dal tipo di vita che dovrebbe avere. C'è del peccato nella sua vita, e il peccato, sia pure piccolo, rompe la comunione con il Padre. Si dice di Spurgeon, un noto predicatore inglese vissuto più di un secolo fa, che quando un giorno stava attraversando una strada si fermò all'improvviso, sembrava che stesse pregando, ed era così. Uno dei diaconi della chiesa lo aspettava sull'altro lato della strada e gli disse: «Avresti potuto essere investito da una carrozza». A quel tempo l'automobile non era stata ancora inventata. «Cosa stavi facendo? Sembrava che tu stessi pregando». Spurgeon rispose: «Stavo pregando». Il diacono chiese: era così importante? Effettivamente lo era. C'era una nuvola tra me e il mio Salvatore e volevo rimuoverla ancora prima di aver attraversato la strada. Molti cristiani stanno vivendo una vita di costante disobbedienza a Dio, eppure si chiedono perché non hanno comunione con Lui. Devono riconoscere che il peccato causa una frattura nella comunione. Devono sapere che non hanno perso la loro salvezza, perché nella prossima frase Giovanni aggiunge: «E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto». Nota che Giovanni dice «abbiamo un avvocato presso il Padre». Giovanni non lo chiama con il nome impersonale Dio, perché è ancora nostro Padre, anche se abbiamo peccato. Per questo abbiamo bisogno di riconoscere che la nostra salvezza riposa su ciò che Cristo ha fatto per noi. E questo è un lavoro concluso. Qualcuno lo ha espresso così: su di una vita che non ho vissuto, su di una morte di cui non sono il morto, su un'altra vita, un'altra morte, io baso tutta la mia eternità. È fatto, sì, infatti, fatta ogni cosa. Peccatore, questo è tutto ciò di cui hai bisogno. Dimmi, non lo è? L'autore di questa poesia ci è sconosciuto. Comunque sicuramente ci ha reso l'idea di quanto Gesù ha fatto per noi, per portarci in comunione col Padre. Bene, io ti ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci hai prestato. Intanto ci sentiamo la prossima volta, vale a dire domani, alla stessa ora. Ciao.